non può essere che messa nel bilancio del 2014, che quella parte a carico del comune non la potevamo impegnare per l'anno economico 2013, quindi è normale che sia nel bilancio. L'anomalia esiste perché esiste che potenzialmente se uno non approvasse il bilancio a settembre, qualcuno dice io gli sto dando i finanziamenti senza avere la certezza del bilancio approvato. Quindi stiamo facendo tutta una forzatura, noi ci stiamo, come si suol dire, a tirare. Auguriamoci che vada in porto chiaramente questa nave con tutte le anomalie, perché forse ha detto bene Nardino nel forte ritardo dell'approvare il bilancio. Comunque il voto è favorevole.
Grazie consigliere D'Alessio. Dichiarazione di voto. Lupo, mi perdoni consigliere Cervo, prego consigliere Penge per la dichiarazione di voto.
Ma diciamo che però ho ascoltato senza fare polemica, però sinceramente quando mi sento un capogruppo di un altro partito che mi dice ti fanno chiacchiere a vuoto, sinceramente capogruppo io la invito a leggere l'atto che lei non ha letto, non sa neanche di cosa sta parlando, dei bandi che ci stanno dentro all'interno dell'atto, quindi non l'ha proprio letto, lei per una posizione presa, lo voti, non c'è problema, si prenda la sua responsabilità. Ora è chiaro che la forma e sostanza sono state sbagliate alcune modalità, sono emerse le anomalie, perché sono emerse anomalie. Per quanto ci riguarda, noi responsabilmente per quanto riguarda i finanziamenti siamo sempre favorevoli, abbiamo sempre votato a favore, quindi da qualunque ente arrivino noi ci siamo. È chiaro che su un atto sbagliato, che noi riteniamo sbagliato, non tanto l'atto, perché l'atto può essere anche legittimo, però sull'interno, sul subatto che riguarda bandi scaduti, noi riteniamo che ci sia un'anomalia grandissima e quindi si va a fare anche una sorta di forzatura. Noi a questo punto non ci asteremo neanche, ma usciremo dell'aula e poi se ci saranno problemi che riguardano proprio di tipo amministrativo, che riguardano l'atto per come è stato diciamo impostato, a quel punto noi non ce ne assumiamo le responsabilità su queste cose. Grazie, ho terminato. La dichiarazione l'ho detta, la usciamo dall'aula.
Prego consigliere Gaggiola per la dichiarazione di voto.
Io nella dichiarazione di voto devo dire questo, che il terzo stralcio, così come l'abbiamo chiamato, di lungomare per la pista ciclabile viene da un lavoro fatto diversi anni fa, e io in quegli anni ero assessore ai lavori pubblici e tanto mi ero impegnato per far sì che questo finanziamento, che ricordava l'assessore Perini odierno, fu dimezzato, e voglio sorvolare da chi, così non facciamo polemica, e ci siamo visti mancare questa situazione che fu veramente brutta. Allora io dico, per continuità e per coerenza all'atto, io devo votare a favore di questa delibera, perché naturalmente c'è il lavoro del sottoscritto all'interno della stessa, sarebbe una sorta di rimangiarci ciò che da amministratore ho fatto 4 anni fa, e questo non lo voglio assolutamente fare, anche perché chiamiamo così l'onere, non l'onore, di amministrare talvolta deve mandare giù anche qualche boccone amaro, e lì lo mandai giù insieme alla ex giunta perché ci vedemmo deturpato questo progetto. Oggi un piccolo riscatto, è una cosa personale, sono investito personalmente dentro questa delibera e questo riscatto me lo voglio prendere, quindi io voto favorevolmente alla procedura della delibera.
Farnioli per la dichiarazione di voto.
Sì, chiaramente dichiarazione di voto favorevole, e me ne rammarico se qualcuno uscirà dall'aula, perché stiamo parlando comunque di un finanziamento che potrebbe apportare benefici a questo comune. E il comune, ricordo che è di tutti, questa è un'assise, siamo tutti consiglieri comunali e da qui escono i fatti. Alcune volte pazienza, escono opinioni. Grazie.
Bene, non essendoci altre dichiarazioni di voto, sottopongo al voto del Consiglio la deliberazione aventa ad oggetto. Consigliere Fierli, prego. Segnali più vistosamente, non che... Sì, prego.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Per chi ci ascolta a Centrale Radio, per chi è qui, buonasera ai consiglieri, assessore e al sindaco. Ok, per quanto riguarda la dispocità il voto è favorevole, ma è chiaro che io guarderei più le forme di, visto che si parla di strade rurali e si parla anche di piste ciclopedonali, guarderei le forme più che altro delle strade come sono messe e soprattutto delle strade, dei percorsi ciclabili che non ci sono o se ci sono giustamente arrivano da poco, quindi vuol dire completare la città. Al di fuori delle forme che poi giustamente danno anche una sorta di sostanza, però rimane sostanziale che si richiedono dei finanziamenti, è sempre una buona cosa per una città. Questo poi giustamente è l'organo preposto che depositerà il giudizio se è possibile attingere poi a un finanziamento europeo, quindi che passa attraverso la regione, quindi ancora una volta la Dispoli guarda oltre e l'amministrazione guarda oltre, quindi anche i complimenti che faccio nei confronti dell'amministrazione che riesce anche in extremis a portare qualcosa nella propria città a favore dei cittadini. Questo è fondamentale anche perché si vede sempre di più di finanziamenti che vengono dagli enti superiori, quindi è fondamentale ribadire con l'amministrazione punti e gli uffici puntino soprattutto su questo tipo di fondi. Quindi ribadisco il voto favorevole per la Dispoli città. Grazie.
Grazie. Grazie a lei consigliere Fiarri, avendo esaurito questa volta gli interventi, sottopongo al voto del Consiglio la deliberazione avente ad oggetto approvazione ai sensi dell'articolo 128 decreto legislativo 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni dell'integrazione al piano triennale opere pubbliche 2014-2016 e all'elenco annuale delle opere pubbliche del 2014. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 favorevoli. Nessun contrario, nessun astenuto, il punto è passato. Votiamo l'immediata esecutività. All'unanimità dei presenti, quindi 10 voti a favore. Il punto è approvato. Passiamo alle interrogazioni. Si è iscritto a parlare il consigliere Grando e poi il consigliere Penge. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa. La prima interrogazione è rivolta al Sindaco, riguarda il contratto del servizio di igiene urbana. Ora, nel corso della Commissione Bilancio di una decina di giorni fa, abbiamo avuto modo di analizzare la nuova tassa sui rifiuti, la TARI, la determinazione delle tariffe e il piano finanziario allegato. Lo dico, faccio una piccola premessa per i cittadini che ci ascoltano. Il piano finanziario è quel documento che viene redatto per identificare e raccogliere tutti i costi che compongono la tassa, si fa il totale e questi costi devono essere poi coperti tramite la tassa, che in questo caso per l'anno nuovo è la TARI. Allora, la voce più consistente di questo piano finanziario è sicuramente quella legata all'affidamento del servizio di igiene urbana. La voce poi viene scorporata nei vari tipi di costi, ma il totale di questo servizio è di 5.044.000 euro l'anno, così viene riportato all'interno del piano finanziario. Ora, all'interno della Commissione, un po', insomma, non dico tutti, ma alcuni consiglieri sono rimasti un po' sorpresi che ci sia stato dall'anno scorso a quest'anno un aumento di circa 3 milioni di euro della tassa per un ammontare di 9 milioni e 200 mila euro, 18 miliardi di lire, vecchie lire, alla Dispoli per smaltire i rifiuti e gestire tutta la baracca non si erano mai visti, quest'anno purtroppo questo ci passa il convento. Quindi avevamo chiesto un po' a tutti i commissari, visto che eravamo anche membri della Commissione Igiene Urbana, di convocare una commissione urgente al Presidente Grimaldi, che l'ha convocata effettivamente in maniera molto rapida per il lunedì successivo, salvo poi annullarla e da lì abbiamo perso le tracce di questa commissione. E, visto però che l'argomento è un argomento importante e che ho avuto modo di analizzare questo contratto, chiedo appunto all'interno di questo Consiglio Comunale al Sindaco di dare alcune spiegazioni proprio in merito al contratto stesso. Praticamente il Comune di La Dispoli ha sottoscritto in data 7 gennaio 2014 il contratto con la ditta che aveva vinto il relativo bando di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana. Ora, questo contratto naturalmente comporta dei doveri e degli obblighi per la ditta e descrive le modalità con le quali deve essere svolto il servizio, no? Di questo contratto fanno parte il capitolato d'oneri, le linee guida programmatiche, l'offerta economica, l'offerta tecnica e tutti gli allegati che richiama il contratto. Quindi, diciamo, col nuovo bando che l'amministrazione aveva fatto, l'obiettivo che ci si poneva qual era principalmente? Passare dalla raccolta stradale dei rifiuti a quella domiciliare, no? E quindi ad arrivare a quella famosa soglia stabilita dalla legge del 65% di raccolta differenziata. Per farlo, all'interno del capitolato veniva specificato un calendario entro il quale la ditta doveva attivare il servizio nei diversi quartieri. E all'articolo 37 del capitolato dice: l'impresa si impegna ad attivare i servizi domiciliari rispettando il seguente calendario. Entro 3 mesi dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti, attivazione delle raccolte domiciliari sul territorio comunale, individuato nella zona di cui la tavola A, zona identificata col numero 2, cioè la parte mancante del Cerreto e il quartiere San Nicola. Entro 9 mesi, sempre dall'affidamento del servizio verbalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti, l'attivazione nel quartiere Cerevetus, 9 mesi. Entro 12 mesi dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna sul 100% delle utenze comunali. Entro 18 mesi arrivare alla soglia famosa del 65% previsto dalla legge. Ora la ditta naturalmente in fase di offerta ha presentato delle offerte migliorative, no? Oltre che sull'offerta economica anche sulla modalità di gestione del servizio, tra cui anche su questo aspetto, quello del calendario per l'attivazione del servizio. E appunto, come si legge dall'articolo 20 del contratto, ha offerto di attivare la raccolta domiciliare entro 2 mesi nel Cerreto e a San Nicola, quindi da 3 ha abbassato a 2, entro 4 mesi nel quartiere Cerevetus, erano 9 da capitolato, ha abbassato a 4, e entro 12 mesi, entro 6 mesi scusate, su tutto il territorio comunale, da capitolato erano 12, e entro 14 mesi rispetto a 18 del capitolato arrivare alla soglia del 65%. Ora, come ho letto più volte, si ripete una frase: dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna. Questo famoso verbale di consegna cos'è sostanzialmente? E ce l'ho anche qui, vediamo se lo trovo subito. Questa è l'ordinanza. Ecco, il verbale di consegna cos'è? È la consegna che fa l'amministrazione alla società che gestisce il servizio del materiale per fare materialmente la raccolta differenziata, dei contenitori per la raccolta differenziata. È chiaro che senza contenitori è difficile che i cittadini possano differenziare i rifiuti, no? Per le diverse tipologie. Quindi questo verbale di consegna è stato effettuato il 30 giugno del 2014, non il 7 di gennaio contestualmente alla firma del contratto. Questo sarebbe stata la cosa più giusta, no? Firmiamo il contratto di consegno materiale, comincia il progetto di raccolta differenziata. Invece la raccolta differenziata, come da ordinanza sindacale numero 21 del 30 giugno, anche questa, dice che dal 1 luglio comincerà la raccolta differenziata. Ora, l'articolo 6 del contratto dice che il presente contratto di appalto ha durata di 5 anni, decorrenti dalla data di affidamento del servizio, e si intende perfezionato dalla sua sottoscrizione e, ascoltate bene, efficace a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio, come sopra riportato e come risulterà da apposito verbale di consegna. Articolo 11 del contratto, l'ultimo comma, il canone annuo e i prezzi unitari si intendono remunerativi per l'espletamento a regola d'arte delle prestazioni previste nel capitolato d'oneri per esplicita ammissione dell'affidataria. Questo che significa? Che il contratto, come appunto stabilito dall'articolo 6 del contratto stesso, è efficace non dal 7 di gennaio, ma dal momento in cui viene formalizzato questo, cioè la consegna del materiale per fare la raccolta differenziata. E visto che questo verbale è stato sottoscritto il 30 di giugno, il contratto è efficace dal 30 di giugno, non dal 7 gennaio. Quindi l'impresa che si è aggiudicata l'appalto, da gennaio fino a giugno, ha gestito il servizio praticamente in prorogatio rispetto al servizio che gestiva prima, perché è la stessa ditta che gestiva anche prima il servizio di igiene urbana. Quindi da gennaio a giugno ha gestito il servizio con modalità che sono difformi dal contratto e dal capitolato d'oneri. Quindi mi domando per quale motivo, nonostante le premesse, l'amministrazione abbia provveduto a liquidare per i mesi da gennaio a giugno l'intero canone previsto dal contratto, cioè 420.000 euro al mese, che sarebbero i famosi 5 milioni e 44.000 diviso in 12 rate uguali tra loro. E sono sorpreso perché c'è un contratto che parla chiaro e c'è un capitolato d'oneri che parla ancora più chiaro, perché l'articolo 35 del capitolato dice: conduzione del servizio con modalità difformi dal capitolato, modalità difformi dal capitolato, in caso di conduzione dei servizi secondo modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato, il servizio sarà compensato nella misura necessaria relativamente ai costi effettivi sostenuti e debitamente documentati da parte dell'impresa. Questo che significa? Che la ditta non doveva ricevere 420.000 euro, cioè il canone pieno del contratto così come sottoscritto, perché il contratto non era ancora efficace. Il contratto era efficace dal 1 luglio, dal 30 giugno, perché è stato fatto il verbale. Quindi la ditta doveva certificare i costi, su quei costi andava poi fatto il pagamento, naturalmente con l'utile che ogni ditta che svolge un lavoro deve avere. Invece sulle determine, su tutte le determine che sono state fatte, che ho qui, tutte e sei le determine, c'è scritto: le prestazioni sono state regolarmente eseguite come risulta dalla dichiarazione di conformità del servizio svolto secondo quanto previsto dal contratto repertorio 4596 del 7 gennaio. Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. Ma pattuite da chi? Cioè qui è il contratto che pattuisce, è il capitolo dell'onere che pattuisce, e quello si deve rispettare. Quindi, per concludere, visto che l'interrogazione è stata anche forse più lunga, sindaco, noi rimaniamo un po' sconcertati da come è stato gestito fino adesso questo settore. Siamo sconcertati del fatto che ci sia stata questa anomalia molto grave, alla luce del fatto che se la ditta percepiva per il vecchio contratto 230.000 euro l'anno, al mese, e invece ne ha percepiti 420 per 6 mesi, ha percepito circa 190.000 euro in più, che, cioè, e me lo so scritto, 190 per 6 dovrebbe essere una cifra intorno a 1.100.000 euro più, euro meno. Quindi, visto che c'è stato un danno economico ai danni del Comune, ma soprattutto poi ai cittadini, perché i costi che il Comune sostiene li devono ripagare i cittadini, noi chiediamo che venga ripristinata insomma la normalità di questa situazione, che venga chiesto il rientro delle somme che sono state erogate indebitamente in più alla ditta, che ha tutto il diritto di essere pagata per il lavoro che svolge, ma ha il diritto di essere pagata secondo un contratto che ha sottoscritto e non secondo l'errore di qualcuno che ha certificato a quanto pare delle cose che non esistono. Mi dispiace che non sia presente il segretario, che mi risulta adesso sia lui il funzionario, ma sarà mio dovere fargli pervenire una relazione al più presto per renderlo edotto della situazione. Non so se il sindaco vuole dire qualcosa a proposito, grazie.
Grazie consigliere D'Alessio, il sindaco, prego.
Sì, grazie presidente. Dunque, la riunione che il consigliere Grimaldi aveva indetto si scontrava però con due, diciamo, indisponibilità, cioè non ero disponibile né io né il segretario comunale. Ora è chiaro che se doveva essere una riunione di approfondimento non poteva, diciamo, si poteva anche svolgersi, ma poi stavamo un po' al punto precedente, insomma, cioè non c'erano questi interessi. Quindi io sono assolutamente disponibile a farla anche in questo periodo, e tra l'altro anche il segretario comunale è presente, quindi concorderemo col presidente Grimaldi quando fare la riunione. Sulle cose che diceva, diciamo consigliere, ci sono problemi, ma mi pare un po' troppo semplicistica l'analisi che fa. Le faccio soltanto un'ipotesi, ma non è che la ditta può essere pagata ai prezzi di 6 anni fa. Cioè, se lei pensa che ci sia in Italia una ditta che fa il servizio col prezziario di 6 anni fa, non è possibile. Quel prezziario si riferiva a 6 anni fa. La ditta ha acquistato 26 nuovi automezzi dal 1 gennaio, la ditta sta costruendo il centro servizi, e quindi del costo complessivo fanno parte queste novità. Cioè, io riconosco che, poi c'è un dato che non abbiamo ancora detto, il punto di partenza del servizio della differenziata, anche se per step successivi, si è protratto in avanti, perché al comune che doveva fornire poi alla ditta i recipienti sono stati forniti al comune con 3 mesi di ritardo, e quindi questo ha fatto slittare, non per colpa della ditta ma per colpa, diciamo, virgolette, della ritardata consegna al comune, il via libera. Allora, qual è la situazione? Intanto il Consiglio Comunale ha chiesto un tipo di servizio, perché noi l'abbiamo votato in Consiglio Comunale qual era il servizio. C'è stata una gara che dice che quel servizio costa 5.600.000, poi c'è il problema della discarica, del conferimento, chiamiamolo così. Quindi sapevamo che quel servizio che noi abbiamo chiesto ad un certo livello avrebbe portato ad un costo che la gara ci ha detto essere, diciamo, di 5.600.000. Quindi questo è. Allora, come si paga una ditta che ha partecipato ad una gara con un prezzario del 2013, non di 6 anni fa, quando i contenitori arrivano in ritardo e quindi il primo step differenziata non può partire? Questo non credo che sia molto semplice, cioè sicuramente la soluzione sicuramente ci sarà, ma non può essere così ipotizzato, vabbè, allora lo paghiamo come prima, perché ripeto, la ditta sta costruendo il centro servizi e lo sta costruendo già adesso, i mezzi sono stati già acquistati, il personale grossomodo è lo stesso. Io sicuramente c'è una modalità con la quale chiarire qual è il modo per pagare e quali sono le certificazioni. Tra l'altro ricordo anche che una volta avviato un processo che è partito dal Consiglio Comunale, cioè qual è il progetto che noi vogliamo che arrivi a completamento, poi la gestione viene fatta dai funzionari, viene fatta dai responsabili dei servizi, cioè non, come lei ha visto, non è che c'è la firma dell'assessore o del consigliere o del sindaco su quegli atti, quindi chiariremo insieme a loro che procedure hanno adottato in una fase d'avvio che è stata problematica, e è stata problematica non soltanto per la ditta che ha vinto l'appalto, quanto per la consegna del materiale. Voglio anche dire una cosa, tanto ci torneremo su questo argomento probabilmente, anzi sarà argomento delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Anche noi ci siamo un po' spaventati dell'aumento del servizio, del costo del servizio, e io, come penso sia giusto fare in situazioni simili, ho preso informazioni dai comuni, cioè mi sono chiesto, ma negli altri comuni quanto si paga la differenziata? Io le dico, dalle prime valutazioni che abbiamo fatto, a Fiumicino il costo del servizio tutto compreso è 14 milioni di euro con 70.000 abitanti, a Civitavecchia è 13 milioni di euro con 50.000 abitanti, a Santa Marinella, con la metà dei nostri abitanti, il costo è 4 milioni e 8, ma io questo lo faccio non perché sia curioso di sapere e magari criticare altri comuni, cioè è chiaro che mi sono preoccupato di dire, ma stiamo facendo un qualcosa che è fuori misura, oppure, ecco, ripeto, 14 milioni Fiumicino, 13 milioni Civitavecchia, 4 milioni e 8 Santa Marinella, e hanno gli stessi nostri obiettivi, significa che quel costo per avere un servizio che rispetti tutte le leggi e le normative italiane ed europee, il costo è quello. Aggiungo una cosa per chi ci sta ascoltando, l'aumento a 9 milioni è dato anche dal fatto che il conferimento in discarica è aumentato di 1,2 milioni. Voi sapete, il conferimento è solo il prezzo per portare il differenziato, il secco residuo negli impianti, è aumentato di 1,2 milioni in un anno, e quindi da una parte bisogna per legge coprire il 100% del servizio, dall'altro è sempre più importante, è sempre più urgente il tema, ma in questo comprensorio, siccome si va o a Viterbo o si va nel sud di Roma, perché questo comprensorio, inteso intanto come la Dispo di Cervera e Santa Marinella, non riesce a fare un impianto che possa far pagare il conferimento, impianto a regola di norme, molto meno, perché lì sta il guadagno, o meglio la possibilità di tornare indietro e di diminuire le tariffe, sta nell'avere un impianto a norma che possa accettare il nostro, non dico soltanto la plastica, il vetro, la carta, perché lì il problema già si pone di meno, ma è l'umido che costa tantissimo e il secco residuo che costa tantissimo. Allora, su questo noi abbiamo fatto col sindaco di Cerveteri, col sindaco di Santa Marinella, una proposta al Ministero della Difesa per avere un'area nelle grandi terreni sottoposti a demanio militare, se era possibile avere un'area. Per ora non c'è risposta, però ecco, questo è che il conferimento in discarica, in impianto, scusate, perché noi usiamo ormai soltanto gli impianti, ci costa quest'anno 1,100 in più rispetto all'altro anno. Sugli altri temi che lei ha toccato, che io riconosco essere problematici, non sto dicendo che tutto è chiaro, sto dicendo che dobbiamo valutare alcuni aspetti, l'appuntamento è alla Commissione, io sono disponibile per tutto questo mese, anche il segretario, quindi lo faremo, insomma.
Prego.
Allora, premesso, sindaco, che come si paga una ditta c'è scritto sul contratto, quindi non è che lo stabilisce lei, lo stabilisco io o lo stabilisce il Consiglio Comunale, c'è scritto qui, e basta leggere il contratto, e questo, c'è un problema, ce lo siamo levati di mezzo. Poi le parlava di altri comuni, parlava di Fiumicino, è il terzo comune del Lazio, è chiaro che ha dei costi diversi dal comune di La Dispoli. per estensione, perché la raccolta differenziata, come lei sa, ha un costo superiore rispetto a quella stradale per i mezzi e, le, e gli uomini che vanno impiegati, e più un territorio è ampio e più i costi sono alti, quindi fare un paragone con un comune tipo quello di Fiumicino a costarlo al nostro non è molto semplice, almeno non si fa un paragone azzeccato, almeno a mio modo di vedere la cosa. Poi lei ha toccato un altro punto, un altro tasto, il centro servizi. Io non, questo aspetto non l'avevo inserito all'interno dell'interrogazione, ma ne avrei parlato e ne parleremo anche nel corso della commissione. Il centro servizi, la ditta, lo doveva rendere operativo entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Ora che è successo? Per un diciamo vizio di forma, nel senso che nel frattempo era sopraggiunta una nuova norma che diceva che la struttura doveva essere sottoposta a una verifica del genio civile per vedere, insomma, per fare degli accertamenti sull'aspetto sismico. Adesso le diciture, perdonate, ma non me ne ricordo. Comunque doveva esserci un'ispezione da parte del genio civile che doveva dare nulla osta, quindi autorizzazione. Questo nulla osta è arrivato il 25 di marzo. Il 25 di marzo, quindi, c'è stata il via libera per i lavori. Quindi, se i lavori, per un problema che non poteva essere preventivato, non potevano iniziare dalla sottoscrizione del contratto, ma dovevano iniziare da quando c'era l'autorizzazione del genio civile, sì, della regione, insomma, il via libera, e l'autorizzazione arrivata il 25 marzo, da lì partono 3 mesi. Allora ci dovete spiegare anche per quale motivo è stato dato come termine il 15 di settembre. Cioè, qui la ditta ha presentato un'offerta migliorativa e su quell'offerta ci ha vinto il bando e l'ha vinto per uno scarto minimo di punteggio rispetto alla ditta che arrivava dopo. Adesso io, siccome non faccio il tifo né per una ditta né per un'altra, ma faccio il tifo per il servizio che deve essere svolto, mi domando se poi noi d'ufficio annulliamo quelle proposte migliorative che sono state fatte, il bando che abbiamo fatto a fa. Quindi qui ci sono dei problemi seri, sindaco, non è una questione di allargare il discorso, io l'ho concentrato qui, ma come questa anomalia ce ne sono altre. La ditta da linee guida programmatiche deve effettuare lo spazzamento in maniera diversa nelle varie zone, al centro solamente a mano, nelle zone periferiche misto, vuol dire macchina e uomo vicino col tubo che spara aria. A me questa cosa sinceramente noi non l'abbiamo vista mai, l'omino vicino di supporto non l'abbiamo mai visto. Contestualmente, quando pulisce i marciapiedi, non so se voi lo sapete, i cittadini che ci ascoltate, deve anche estirpare le erbacce. Allora io ho fatto circa un centinaio di foto, che magari le invierò via mail, di marciapiedi che non sono erbacce, ma sono prati incolti. Quindi dal punto di vista dei suoi doveri, la ditta fino ad oggi al nostro dovere è mancante e inadempiente, sì, il termine giusto è più quello. Quindi le richieste rimangono quelle: adeguare i pagamenti al contratto. Il contratto stabilisce che la ditta va pagata in un certo modo e in base a quello va pagata. Poi, se volete proseguire su questa strada, non volete modificare il piano finanziario, lasciare come importo totale i 5 milioni che siete liberi di farlo, noi scriveremo alla Corte dei Conti e faremo i nostri passi. Non è che poi la responsabilità di tassare i cittadini di 9 milioni e 200 mila euro ve la prenderete voi. Certo, ridurre di circa 1 milione di euro sarebbe, no, consigliere Grimaldi, lei che è molto attento, sarebbe un bel risultato, no? Riuscire a abbassare la tassa di più di 1 milione di euro, pure di più, se lo dice Grimaldi, che pure il presidente della commissione, io e Penge ci vogliamo credere. Quindi io ho chiuso la prima interrogazione, se il sindaco vuole chiudere, procedo con la seconda, grazie.
Prego, sindaco.
Ma adesso io non è che ognuno di noi la mattina va dietro ai... Io le dico che per quanto riguarda ad esempio il fatto che ci sia o no, chiamiamolo mina, ma l'operaio diciamo con il tubo che spinge l'aria, abbiamo avuto richieste di risarcimento perché dicono che quando si soffia con il tubo dei sassolini hanno rovinato la corsia delle macchine, insomma siamo a questo punto qui, quindi evidentemente qualche volta ci sarà passato. Per quanto riguarda l'erba, se lei legge le ore all'anno, non è previsto che per tutto l'anno va tagliata l'erba, ma c'è un tot di ore, ma questo, questo e poi comunque è tema da commissione. Allora, questa è una tipica discussione, ecco, data commissione con le carte davanti, no? Quindi è difficile. Poi sul fatto che il paragone con altri comuni, io ho fatto, adesso arriveranno anche altri, è chiaro che poi quando si prendono, non so, 10 comuni si fa il paragone, si prende la media. Io le dico subito che più i comuni sono grandi, più hanno case isolate e meno costa la raccolta dell'umido, ad esempio, ma questo è ovvio, no? Perché dove ci sono tante case in campagna, alla fine l'umido non lo conferisce nessuno. Però è un tema molto interessante. Io dico che il lato positivo di questa discussione, questa, quella che c'è in città, che la Dispoli sta facendo i conti con l'ammodernamento necessario che ci deve essere da parte del comune dell'offerta, da parte dei cittadini del comportamento, ed è in atto un confronto importante, molti cittadini hanno aderito, diciamo, a questo modo e quindi collaborano attivamente, qualcun altro lo ha fatto piano piano ma ci è arrivato, qualche altro ancora no. Mi sembra che sia in atto una specie di cambiamento anche culturale rispetto ai rifiuti, quindi va bene, io lo dico non perché questo tema non esista, ma siccome, lo ripeto, i funzionari responsabili dei servizi sono quelli che poi certificano, io penso che sarà importante vedersi in commissione e poi riferire.
Grazie sindaco.
Posso procedere con la seconda interrogazione? La seconda interrogazione, vorrei se possibile ripartire da dove ci eravamo lasciati ieri sera sull'argomento appunto relativo alla potabilità dell'acqua del Consorzio Mariano di San Nicola. Lo vorrei fare con una premessa, così tranquillizziamo i cittadini di Dispoli e quelli di San Nicola. L'acqua del Consorzio di San Nicola è potabile. L'acqua del comune di Dispoli, delle condotte del comune di Dispoli, che sono due cose separate, è potabile, però qualche problema c'è stato. Questo credo ce lo possiamo dire in tutta franchezza. Ora io ieri, come l'ho detto, e vorrei ripartire da quello che lei ha detto ieri sera, sono rimasto un po' sorpreso dall'affermazione che lei ha fatto nel dire che da febbraio del 2014 l'acqua del Consorzio di Marina di San Nicola è potabile. E io ho detto anche ieri, sono rimasto sorpreso perché successivamente al febbraio 2014 ci sono stati diversi prelievi fatti dalla ASL e in questi prelievi i valori dei nitrati erano superiori al limite massimo consentito. Lo sono stati per ben 3 prelievi consecutivi, tant'è che appunto l'ASL con le allegata ai risultati dell'analisi le faceva presente appunto il valore dei nitrati che era non conforme e chiedeva di mettere in campo provvedimenti necessari per l'abbassamento del valore nella prima data del prelievo che è stato fatto il 22 aprile, le chiedeva poi dopo quando sul prelievo che è stato fatto il 20 maggio, oltre a mettere in campo provvedimenti, di emanare un'ordinanza di non potabilità perché l'acqua non era conforme ai sensi del decreto 31 del 2001, del decreto legge, e lo faceva anche successivamente al prelievo effettuato a giugno, che naturalmente adesso non troverò, comunque stessa cosa, mi sembra sia stata fatta il 12 giugno, dove anche lì il valore dei nitrati era, se non erro, a 66. A queste comunicazioni, perché sono state 3, non è pervenuta un'ordinanza di non potabilità delle acque, cosa che lei aveva per esempio già fatto l'anno scorso a dicembre, no? Quando era stato sempre seguendo un'analisi fatta dalla ASL, evidenziato il valore dei nitrati a 78 e lei ha fatto l'ordinanza, revocata poi a febbraio perché il valore era sceso sotto il limite. Se dico qualcosa di sbagliato sui dati lo dica, perché così una volta per tutte non se ne parla più. Dopodiché, come dicevo, affermare che da febbraio in poi l'acqua sia stata potabile è un'affermazione, secondo me, non proprio vera, se lo lasci passare, sindaco. Lei, quando il valore degli nitrati era 78, ha fatto l'ordinanza, a 76 no. Innanzitutto sarebbe interessante sapere per quale motivo a aprile non ha fatto questa ordinanza, dopo che l'ASL faceva presente che il valore era sballato, l'aveva fatta prima, no? E questo è un aspetto. Il secondo aspetto è un altro. Io, come lei sa, mi sono interessato al problema quasi da subito, quando è diventato di dominio pubblico, e sono andato più volte nell'ufficio, poi da lei, nell'ufficio, poi da lei, poi all'ufficio, perché questi risultati, queste analisi non si sapeva dove stavano. Poi il funzionario mi ha detto che le analisi ce l'aveva lei, io sono venuto da lei, queste analisi non sono riuscito ad averle in una maniera molto rapida, ho dovuto fare una richiesta di accesso agli atti, in seguito alla quale i risultati mi sono stati consegnati, ma quali risultati? Quelli in cui i risultati erano conformi. Allora, innanzitutto sarebbe interessante sapere come mai non mi avete consegnato le analisi di aprile, maggio e giugno, analisi che lei aveva perché ha dichiarato di averle ricevute sul giornale, quindi credo che questa analisi ce l'abbia ancora a portata di mano, magari lì nei fogli che sta muovendo. Questa è la seconda domanda. E poi un'altra domanda è: per quale motivo i cittadini non sono stati informati? Perché lei poteva anche, nella sua, diciamo, era nelle sue facoltà quello di non emanare l'ordinanza come previsto dalla legge, ma quantomeno poteva avvisare i cittadini che c'era un problema sull'acquedotto, c'è stato per più di 3 mesi questo problema, i cittadini avrebbero potuto evitare, donne, bambini, anziani, donne incinta, di ingerire quell'acqua che non era conforme e quindi acqua non potabile, perché lo ha stabilito la ASL, perché se è vero che fare o non fare l'ordinanza è una sua, un suo potere, stabilire se l'acqua è potabile o no non è una sua competenza, ma è competenza della ASL, e lo dice la legge che lei più volte ha citato. Quindi l'interrogazione è questa, grazie.
Grazie consigliere Creando, prego il sindaco.
Sì, grazie presidente. Sì, rapidissimamente, perché lei ha già trattato anche alcuni punti. La prima volta, anzi faccio un passo indietro, il problema della potabilità, almeno parliamo del bacino che va dal lago di Bracciano a Civitavecchia, dal Lumiere, è un problema, in parte Roma che diciamo in alcuni dei suoi tratti ce l'ha, è un problema che ormai si vive da molti anni, soprattutto su due valori, che è l'arsenico, che sono l'arsenico e il cloro. E questo perché? Perché essendo il nostro un bacino che risente molto della presenza passata di vulcani, i minerali sono molto presenti e quindi alcune sostanze sono anche in eccesso. Quello dell'arsenico addirittura non è un problema solo di questa parte, è un problema di altre zone d'Italia. Voi sapete che c'è stata per 3 anni una deroga nella nostra regione, e adesso questa deroga è finita perché l'Europa non l'ha più consentita. Nonostante questo, in alcuni comuni del nostro comprensorio ancora l'arsenico è alto e si sta provvedendo con dei arsenificatori. Quello dei nitrati è stato un po' un fulmine a ciel sereno, perché di fatto, pur essendo il valore del nitrato oscillante durante gli anni, non aveva mai superato i 50, fino a che 50 mg per litro, fino a che la prima volta è accaduto a dicembre, era 78. Noi abbiamo fatto l'ordinanza, cioè il 10 c'è stato il risultato, il 12 abbiamo fatto l'ordinanza, e il 7 febbraio, quindi dal 12 dicembre al 7 febbraio era in vigore l'ordinanza, il 10 febbraio poi c'è stata la revoca, quindi praticamente due mesi diciamo. C'è stata la revoca perché appunto il valore si era abbassato, e si era abbassato senza ancora che si fosse, diciamo, provveduto a nessun impianto. In quel mese però, a febbraio, ci fu una conferenza dei servizi fatta al Consorzio di San Nicola con il responsabile di Bracciano e con dei tecnici per cominciare a capire diciamo, da dove venisse fuori questo valore. Ricordo che il nitrato è una sostanza fatta da azoto e ossigeno che è presente in tantissimi alimenti, soprattutto nelle verdure, nei formaggi, nei salumi, quindi è una sostanza di per sé non nociva se non a certe condizioni. E dopo, quindi la ASL cominciò a cercare di capire, l'ASL ha fatto una verifica dei terreni a monte di San Nicola cercando di capire se ci fossero allevamenti animali oppure un eccesso di fertilizzanti. Da quello che dice l'ASL per ora non è emerso questo elemento, cioè non hanno potuto rilevare qualcosa da debitare o alle colture o diciamo, allevamenti di animali. A febbraio, marzo, nessuna comunicazione, che significa nella prassi diciamo che le cose non c'è nessuna alterazione. Ad aprile 2014 una prima alterazione. Faccio notare che l'ASL quando dice ad aprile il valore è alto, anche abbastanza alto, 76, non invita a fare l'ordinanza ad aprile, perché ritiene che quel valore, anche se per un mese, diciamo, non possa essere problematico. Inserisco un elemento: il 15 aprile il consorzio, che intanto aveva deciso di fare un denitrificatore, notifica alla ASL l'inizio dei lavori per il denitrificatore. Perché dico questo? Perché poi la legge che è quella del 2001 poi aggiornata, costantemente, se la si legge insomma in tutti i suoi articoli, è chiaro che dice ci sono condizioni alle quali fare l'ordinanza, ma invita costantemente, dice costantemente che l'obiettivo è quello di superare il problema, cioè ogni volta l'ASL dice io vi dico questo dato, ma ditemi pure che cosa state facendo, io vi invito all'ordinanza, ma dite pure che cosa state facendo. Quindi leggo l'articolo 14 della legge anche aggiornata. In caso di non conformità, anche aggiornata, scusate. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui la parte C dell'allegato, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predette, mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario. Cioè, a parte i provvedimenti diciamo limitativi, c'è costantemente l'invito a dire fate però quello che dovete fare per eliminare il problema. Quindi ad aprile era stato dato il via ai lavori, noi veniamo a conoscenza alla fine di maggio diciamo del valore per due volte di seguito, a maggio sono in corso i lavori per il denitrificatore che poi si concluderanno all'inizio di luglio. Allora, certo, si può dire come è stato fatto a dicembre, poteva essere fatto, non dico aprile perché aprile non c'era nemmeno l'invito, alla fine di maggio significa all'inizio di giugno, quando i lavori erano in corso e probabilmente il problema era avviato a soluzione. Ora qui io dico che questo elemento è un elemento di riflessione, spesso quando si è chiamati a della responsabilità, la legge dice sentita la ASL, sentita l'ente gestore, sentito, e poi alla fine si è soli a decidere, e vi assicuro che non è mai semplice decidere da soli di fronte alla città da una parte e a se stessi. Diciamo, in medicina si dice che si deve scegliere in base a scienza e coscienza, cioè in base alle cose che si conoscono, alla scienza e alla coscienza, cioè a quello che dice in quel momento la propria coscienza. Se è stato fatto a dicembre l'ordinanza, sicuramente non è che avevo timore di farne un'altra. Il problema che mi sono posto è, a dicembre non sapevamo nemmeno che cosa stava accadendo, non c'era nemmeno idea di che cosa, qual era la soluzione. A giugno, perché ripeto a giugno si è posto il problema, quello di aprile era ormai saltata, la soluzione si stava, insomma, si era sulla via della soluzione. Cosa significava un'altra ordinanza nuovamente? Perché poi la legge dice che bisogna tener conto quando si prendono i provvedimenti anche delle difficoltà che nascono dal divieto di potabilità, adesso mi sfugge la riga, cioè anche fare l'ordinanza significa creare qualche problema e quindi chi la sta decidendo deve porsi anche quel problema. Io vi dico che ho sentito costantemente la ASL, ho sentito l'ente gestore e abbiamo preso quella decisione, possiamo dire, e riparto da quello che diceva il consigliere prima, da luglio l'acqua è tornata potabile, i nitrati sono di nuovo sotto controllo. Io leggo a questo punto, io ho mandato una lettera, anzi leggo molto rapidamente il succo di... Intanto una lettera che io ho mandato il 1 agosto nella quale ho detto alla ASL... fermo restando i provvedimenti, noi vi chiediamo intanto di fare controlli ogni 15 giorni, non soltanto ogni mese, e vi chiediamo di fare una conferenza dei servizi anche con i comuni vicino per capire, questo magari avverrà a settembre, la convocheremo noi, per capire quale può essere il motivo di questo aumento dei nitrati, ripeto che non si era mai posto e non si è posto da altre parti. L'ASL ha inviato oggi questa comunicazione che leggo. Il servizio igiene alimenti e nutrizione competente per normativa sul giudizio di idoneità delle acque destinate al consumo umano ha sempre collaborato in maniera proficua con l'autorità sanitaria del comune di Ladispoli, con la quale ha sempre condiviso la linea di azione adottata nel corso della problematica relativa alla presenza di un eccesso di nitrati nell'acqua erogata dall'acquedotto di Maria San Nicola. In particolare ha sostenuto la corretta valutazione del rischio effettuata dalla competente autorità comunale proprio in considerazione dell'installazione nel mese di giugno di denitrificatore dell'acquedotto del Consorzio. tale decisione è stata presa in conformità alla normativa vigente, la quale recita: in caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute derivante dalla non conformità ai valori o alle specifiche predette, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana. La linea di azione adottata, ispirata alla priorità delle misure di esecuzione, ha fatto sì che al momento attuale l'acqua erogata dall'acquedotto del Consorzio di Maria San Nicola sia conforme ai parametri e che con un'adeguata manutenzione dell'impianto installato la concentrazione resti sempre nei limiti consentiti. Il SIAN ASL effettuerà in questa prima fase di installazione dell'impianto controlli con cadenza quindicinale. Allora, io vi dico, appunto, ho detto come, in che spirito ci siamo mossi. Non è certo stata la paura di perdere un'altra ordinanza, quanto magari iniziare la stagione estiva con una zona turistica che aveva il bollino di non potabilità quando l'impianto si stava risolvendo e magari anche l'allarme che si poteva diffondere. Adesso è chiaro che un altro sindaco poteva agire diversamente, poteva farla prima, non poteva farla nemmeno a dicembre, adesso ognuno può valutare quello che pensa. Per quanto riguarda tutte le analisi, consigliere Grando, oggi 12 agosto sono arrivate, dopo la nostra richiesta, tutte le analisi da gennaio a luglio per tutti i parametri. Queste non le avevo fino a quel giorno che ci siamo incontrati, credo sono arrivate oggi, come sono arrivate oggi e anche le analisi del 31 luglio che ci dicono che il parametro è arrivato a 34. Ora io concludo dicendo questo: ora le valutazioni su quello che è stato il passato le fanno i cittadini, le faranno anche altri enti che vorranno farle. Io faccio un appello a tutti noi: l'acqua è tornata alla Dispoli, non ha mai avuto problemi. A San Nicola attualmente forse è una delle acque più controllate di tutto il Lazio, visto quello che è accaduto. Io dico, ripeto, sul passato qualcuno può avere opinioni diverse, sul futuro sicuramente i controlli saranno molto rigorosi. A settembre cercheremo di capire con la ASL quale può essere il motivo per cui i nitrati sono aumentati. E qualche ipotesi la ASL sta facendo ipotesi che riguarda corsi d'acqua, ma comunque diciamo è ancora presto per arrivare a avere certezze. Io faccio l'ultima considerazione, anzi le due ultime considerazioni. Il problema della potabilità dell'acqua si è posto in tutti i comuni di questo comprensorio e in alcuni si sta ponendo anche in queste settimane. In tutti i comuni c'è stata polemica, c'è stata l'opposizione che ha magari attaccato chi amministrava, ma non si è mai arrivati a una vera e propria battaglia come ormai è negli ultimi 20 giorni, io da 20 giorni a questa parte. Io faccio appello affinché si torni a ragionare con calma, con tranquillità, avendo anche opinioni diverse, però insomma ci sono state giornate nelle quali qualcuno girava per quella zona citofonando dicendo l'acqua non è potabile. Ora non è questo il modo per affrontare un problema così delicato. Si possono, magari la prima cosa era quella di andare alla ASL direttamente, ma non come è stato fatto in questi ultimi giorni, magari andarci un mese fa e non negli ultimi giorni, oppure magari venire in comune, oppure andare da altre parti, ma diciamo che la cosa è un po' sfuggita di mano, probabilmente per cause che non stanno soltanto nel problema dell'acqua, ma vengono da lontano, perché ripeto, da Civitavecchia a Bracciano, da Lumiera, da Anguillara, queste problematiche sicuramente fanno discutere, ma non arrivano al punto in cui siamo arrivati. L'altra cosa con cui concludo, il nitrato è nell'acqua, è la sostanza nell'acqua destinata alla potabilità che ha la concentrazione più alta, parliamo di 50 mg quando tutte le altre sostanze stanno a microgrammi. Chiaramente voi sapete che c'è l'arsenico, ci sono i cianuri, c'è tante cose nell'acqua. Il nitrato sta nei salumi, nelle verdure. Per assurdo, questo lo dico anche per tranquillizzare per certi versi, se uno facesse come spesso dicono i nutrizionisti, bevi tanta acqua, almeno un litro e mezzo al giorno, e mangia tante verdure, avrebbe assunto una quantità di nitrati doppia o tripla rispetto magari a chi non segue le indicazioni salutiste e mangia tanta carne e beve poca acqua, perché se ogni litro, cioè 50 mg, bevendone 2 litri, come spesso dicono i nutrizionisti, chiaramente si raddoppia. Mangiando tante verdure, se volete vedere l'elenco delle verdure che hanno più nitrati, sono quelle che sono indicate di più da coloro che dicono che bisogna abbassare il colesterolo, quindi bisogna mangiare le verdure rosse, le verdure. Quindi non è che bisogna, cioè non siamo di fronte a un veleno, siamo di fronte a una sostanza che c'è tutti i giorni in quello che noi mangiamo e beviamo. In quel periodo è stato più alto, ma io penso che un litro e mezzo di acqua del rubinetto non la beve più nessuno, ma proprio più assolutamente più nessuno, eppure questo limite è consentito dalla norma, che dà delle indicazioni, ma poi chiaramente sta alle abitudini di ognuno di noi. Io concludo dicendo, io non pretendo che tutti siano d'accordo con quello che ho fatto, e spesso si è, ripeto, anzi, su queste cose il sindaco sentito, poi è solo quando decide, quindi non pretendo che tutti dicano che non c'è stato nessun errore. Chiedo però che i toni siano riportati al normale confronto. Si possono avere idee diverse, però tranquillizziamo i cittadini, insomma nessuno si è avvelenato, e io questo lo ammetto come colpa, come responsabilità. Non abbiamo coinvolto con l'informazione.
Scusate un attimo. Per favore.
Vedete la porta. Ecco.
Chiudere la porta, per.
Questa colpa me la prendo, diciamo, il fatto che questa legge molto spesso dice informate i cittadini, fermate l'opinione pubblica, probabilmente in questo clima che si era creato negli ultimi mesi poi l'informazione non è arrivata tranquilla ai cittadini, e l'informazione va data in tutti i momenti, cioè non va data solo quando arriva l'ordinanza, l'informazione va data costantemente. Noi prendiamo l'impegno che sul nostro sito ci sarà sempre il risultato dell'ARPA, che ogni mese manda il risultato dell'acqua di Ladiscoli, e anche su quella dell'acqua di San Nicola, quindi in maniera quindicinale, ci sarà l'informazione, cioè saranno pubblicate volta per volta, mese per mese, quindicina per quindicina, i risultati che l'ARPA manda su tutti i parametri, così come abbiamo chiesto.
Grazie, molto rapidamente, così lascio spazio anche agli altri consiglieri, sennò diventa uno contro uno col sindaco e è giusto che parlino anche gli altri. Io posso dire solamente che avrei, analizzando la questione nella sua completezza, sicuramente gestito la cosa in maniera diversa. Innanzitutto l'aspetto dell'informazione che lei appena adesso ha citato era un aspetto, a mio avviso, fondamentale, e tra l'altro era anche previsto dalla legge, quindi qui presente tra gli articoli della legge, che i consumatori devono essere debitamente informati nel caso in cui i valori non siano conformi a quelli dell'allegato 1. Allegato 1, parte B, non C, per quella che leggeva lei dell'articolo 14, fa riferimento a un allegato diverso da quello dove sono presenti i nitrati, questo solo per chiarezza. E detto questo, noi al di là del fatto che il sindaco poteva o non poteva ripetere l'ordinanza, crediamo che subordinare il rischio per la salute dei cittadini al fatto che ci sia stato a quell'epoca, un momento preciso, era in avvio la stagione turistica, la riteniamo un qualcosa che veramente ci lascia senza parole. Il sindaco è il responsabile della salute dei cittadini su tutto il territorio comunale, compreso San Nicola, che al di là di quello che può sembrare da alcuni segnali che ci sono, è parte del comune di Ladiscoli, quindi il sindaco aveva la responsabilità anche sui cittadini di San Nicola. E ripeto ancora che sono stupito dall'atteggiamento anche oggi nel vedere il comunicato in cui il sindaco dice che denuncerà persone che hanno fatto, che si sono rese colpevoli di un procurato allarme, quando queste persone, come ha detto appena adesso lei, non facevano altro che dire quello che era la verità, cioè che c'erano dei valori non conformi alla norma. Questo è lo stato dei fatti, perché dire che l'acqua non è potabile, quando l'acqua non è potabile, a mio avviso non è un procurato allarme. Il reato non è dire che l'acqua non è potabile quando ci sono delle analisi della ASL che lo attestano, il reato casomai è non informare i cittadini su quello che sta avvenendo. Poi se sia o meno un reato non emanare l'ordinanza non è un mio dovere stabilirlo. Quindi io al posto del sindaco, in questo momento, alla luce di tutto quello che è stato detto e tutto quello che è successo e al fatto che ai cittadini è stato dato ragione, perché alla fine grazie alla caparbietà di alcuni si è riusciti ad arrivare ad avere i documenti completi qualche giorno fa, non oggi, a problema ormai risolto, che l'acqua non era potabile e quindi sarebbe stata più idonea una lettera di scuse e magari una lettera di dimissioni rispetto a una lettera di denuncerò chi si è reso diciamo colpevole di procurare allarme, perché non era procurato allarme, l'allarme c'era, era certificato. Ma ripeto, questo è il mio modo di vedere la questione, lei ha giustamente detto che l'ha vista in un modo diverso, mi fa piacere comunque che abbia da una parte, diciamo così, smussato l'angolo dicendo che forse un difetto di comunicazione c'è stato, questo è anche un'ammissione che da un certo punto di vista va bene, è un segnale comunque, ma il mio pensiero su questa su questo argomento credo di averlo detto in maniera abbastanza soddisfacente, grazie.
La parola al sindaco.
Sì, voglio ridire diversamente il concetto precedente perché forse il messaggio non è arrivato come volevo che arrivasse. Da luglio l'acqua a San Nicola è potabile e noi avremmo avuto luglio e agosto con il discorso che con questa località era stata sottoposta a divieto di potabilità, non sto dicendo che non l'ho fatta perché con luglio era già potabile. Io leggo soltanto queste prime righe del di un giornale che del 29 luglio, quindi siamo fuori zona ampiamente, questo articolo comincia tra virgolette dicendo: il parametro dei coliformi nell'acqua risulta non conforme alle direttive del Consiglio dell'Unione Europea relative alla qualità delle acque. A certificarlo, appellandosi al decreto legislativo, è la, non dico adesso quale laboratorio è, di Roma, che ha effettuato dei prelievi a Marina di San Nicola. Virgolettato. Sì. Allora, ma io non me la sono presa neanche, mi ho detto che lei ha diffuso. Allora, lei ha detto, perché se la prende con quelli che dicono che ha procurato allarme? Io le sto rispondendo, che dire il 29 luglio che i coliformi, non stiamo parlando più di nitrati, perché i nitrati si può discutere, i coliformi non si gioca, ecco, su questa pagina è scritto virgolettato, i coliformi il 29 luglio sono, lo dice un laboratorio di Roma, allora, come dice lei, non sta a me giudicare se sia arrivato o meno, francamente questa cosa non andava fatta. Perché non era assolutamente vero, perché possiamo parlare di date, possiamo parlare di nitrati, ma di coliformi non si è mai parlato. Queste sono tutte le analisi che lei, io ho avuto oggi, di tutti i valori da gennaio ad oggi e non troverà mai i coliformi. Ripeto, e con i coliformi non si scherza. Quindi io mi riferivo a questo, chiaramente, non a lei, io anzi, diciamo, come è accaduto anche altre volte, do atto a lei e anche ad altri consiglieri di aver cercato i documenti, cercato di argomentare, ci siamo anche confrontati, quindi con un tono che è assolutamente accettabile, accettabile certo, non sta mezzo, dico che io ho apprezzato, lo dico diversamente, ho apprezzato.
Ha chiesto la parola il consigliere Benge.
Sì, allora la prima interrogazione riguarda, diciamo, io in questi giorni ho avuto molte segnalazioni da studenti, da cittadini, insomma, che usufruiscono della biblioteca comunale, che mi hanno chiamato e io poi dopo ho verificato, in quanto l'amministrazione ha fatto un comunicato dicendo la biblioteca chiude dall'11 al 29, mi sembra, sono circa 20 giorni. Ora, la preoccupazione è questa, dato che noi abbiamo una delle biblioteche più, diciamo, più fornite, più, anche più belle, più importanti del litorale, i cittadini appunto vogliono sapere come mai questa interruzione di un pubblico servizio e da chi è stata autorizzata, per quale motivo è stata fatta, insomma.
Risponde il sindaco.
Sicuramente non siamo stati contenti della proposta della responsabile del servizio di chiudere per ferie, ma vede consigliere, ne abbiamo parlato tante volte, noi abbiamo 104 dipendenti per 42.000 persone, dovremmo averne 350, sicuramente se ne avessimo 350 non avremmo chiuso la biblioteca. Certo, in altri servizi non è possibile chiudere per ferie, quindi l'anagrafe non può chiudere per ferie, altre cose, e quindi quando questo è possibile anzi diventa quasi obbligatorio, noi l'abbiamo fatto. Il personale della biblioteca si è ridotto ulteriormente rispetto a prima, abbiamo dovuto spostare un amministrativo dalla biblioteca al settore tecnico perché c'era l'ingegnere responsabile, questo lo dico per chi ci ascolta, l'ingegnere responsabile dei lavori pubblici da Dispoli non aveva nemmeno un impiegato amministrativo per collaboratore. Allora l'abbiamo spostato a collaborare con l'ingegnere responsabile dei lavori pubblici. Quindi questo ci dispiace, però vi assicuro che in tante altre città noi per certi versi abbiamo siamo arrivati ad eccellenze in alcuni servizi.